Eccoci qua, torniamo a parlare con Loretta Bolgan, consulente scientifico. Ben trovata, Loretta.
Ciao Beatrice, ciao, grazie.
Allora, con Loretta Bolgan, dicevo, torniamo a parlare, diciamo, in questa sorta di parte seconda, di vaccini in cui ci siamo occupati. Nella prima, di quello della Pfizer e della Moderna. In questo faremo AstraZeneca, Sputnik, che è questo famoso vaccino russo, e di tutti quanti gli altri che destano sempre molta più curiosità, chissà come mai. Allora, facciamo magari un attimo il punto della situazione. In questo caso, con AstraZeneca entriamo nel mondo dei vaccini ad acidi nucleici, è giusto?
Sì, siamo sempre nell'ambito dei vaccini ad acidi nucleici geneticamente modificati, quindi vaccini OGM,
Sì.
che sono sempre vaccini questi ultimi di ultima generazione. Si tratta di un vaccino a vettore adenovirale, quindi per la produzione è necessario utilizzare una linea cellulare umana fetale immortalizzata. Ecco, quindi questi vaccini qui hanno con molta probabilità la problematica di avere come contaminante materiale genetico proveniente dalla linea cellulare fetale, che essendo immortalizzata è anche potenzialmente cancerogena. Ecco, quindi bisogna vedere fino a che punto riescono a purificare i vaccini, ecco, vedere se riescono ad eliminarla. Certo che con la rapidità con cui stanno producendo questi vaccini, secondo me è abbastanza difficile, insomma, non poterle, non trovarle. Ecco, quindi bisognerebbe fare l'analisi per vedere, perché non saprei dire in questo momento il rischio della contaminazione. Certo che avere materiale fetale cancerogeno, sappiamo che il DNA fetale ha un'altissima efficienza di integrazione nel DNA, quindi questi contaminanti qui rischiano effettivamente di modificare il DNA, a differenza per esempio quelli della Pfizer che non ce l'hanno. Essendo un vettore adenovirale, questo entra nel nucleo, passa la membrana nucleare, si posiziona. Ovviamente non si integra di suo, non ha la funzione, la capacità di integrarsi perché è stato costruito in maniera da non avere la possibilità di legame con gli enzimi che poi integrano nel DNA il vettore o parte del vettore, però questo noi non possiamo assolutamente escluderlo, cioè i produttori stessi dicono che c'è una percentuale bassa, bassissima. Mi sembra all'intorno 0,01-0,01%, adesso non saprei dire neanche esattamente, ma non penso che nemmeno i produttori lo sappiano, perché bisognerebbe aver fatto dei test specifici per questo vaccino per capire la capacità di integrazione. Diciamo che è bassa, trascurabile, ma non inesistente, quindi c'è il rischio di integrazione. Quindi hanno questo problema legato alla modificazione genetica del DNA, potrebbero contenere anche virus cancerogeni, che sappiamo che purtroppo il DNA fetale se lo porta dietro, e questo qui si ha la produzione di mRNA all'interno del nucleo che poi viene portato all'esterno per la produzione della proteina. Ecco, quindi questi mRNA che vengono poi introdotti nel citoplasma per produrre la proteina, possono andarmi a modificare il profilo degli mRNA della cellula stessa e quindi fare anche lì un'interferenza genica con gli mRNA. Ecco, quindi stiamo parlando di qualcosa che ha comunque un certo impatto sull'epigenetica, cioè sull'espressione delle proteine poi della cellula,
Senti,
con conseguenze che non possiamo sapere.
anche in questo caso, come per il vaccino della Pfizer e della Moderna, però non si parla di interferenza con il nostro DNA.
Per la Pfizer, diciamo, il processo avviene a livello del citoplasma, qui invece il processo avviene a livello nucleare. Ecco, quindi qua siamo già all'interno del nucleo. in stretta vicinanza con il DNA genomico. Ecco, quindi l'interferenza con il DNA, quindi... penso proprio che ci sia.
Ah, ok. Allora quelli che dicono che questi vaccini possano interferire con il nostro DNA dicono il giusto, ma parlando di questo specifico.
Sì, parlando di quello dell'AstraZeneca, però teniamo conto che anche qui non parliamo di terapia genica, parliamo di un'interferenza genica che può essere sia a livello di DNA che di RNA nel caso del vaccino dell'AstraZeneca, come reazione avversa potenziale,
certo,
di cui non sappiamo assolutamente, perché non abbiamo nessun dato, certo, sull'incidenza.
Parliamo sempre di reazioni avverse ipotetiche,
quindi
chiaramente.
Non di terapia genica, ecco, perché la terapia genica prevede che il meccanismo d'azione del farmaco sia l'integrazione, ecco, quindi non è corretto, perché anche in questo caso la funzione del vaccino è portare alla produzione di una proteina immunogenica, cioè della spike, che poi mi porti alla produzione di anticorpi. Non è una terapia, cioè non si inserisce intenzionalmente nel DNA, ok? Se lo fa, lo fa in maniera incidentale, per errore. Un conto è invece che si debba inserire per funzionare. Ci sono anche qui i vaccini lì, ci sono anche i vaccini che si inseriscono nel DNA. Ecco, e quindi questi a tutti gli effetti sono da mettere come farmaci genici, quindi che si inseriscono proprio nel DNA. In questo caso qui no, cioè sono costruiti per non inserirsi.
Ma in quel caso, certo, ma in quel caso sono sempre vaccini per questo virus?
No, per fortuna io
non ho visto, ecco, quindi sono altre terapie.
Non so se Gates domani si sveglia che vuole fare anche questi, perché l'ha scritto, lui ha scritto che il suo sogno è mettere la spike dentro il nostro DNA, così okay, la produciamo a vita.
Poi naturalmente parleremo anche della spike con te, perché quello merita un argomento a parte, Loretta.
Purtroppo sì,
perché tu sottolinei proprio che i rischi reali sono proprio in questa proteina. Ma a proposito di AstraZeneca, tutte queste reazioni avverse, insomma, è cominciata una sorta di terrore anche nel nostro paese, no? Perché insomma la gente si guarda intorno e vede che persone vaccinate poi hanno avuto degli effetti collaterali, diciamo così, molto preoccupanti, e alcune persone sono anche decedute. Com'è possibile che avvengano queste cose?
Sì, allora teniamo conto che come dicevo questo vaccino qui ha diverse problematiche, cioè potrebbe portarsi dietro dei contaminanti che provengono per esempio dalle linee fetali, no? E portarsi dietro DNA cancerogeno. E, ecco, quindi questo materiale qui è molto molto infiammatorio, molto infiammatorio. Quindi all'atto dell'iniezione si ha un'attivazione del sistema immunitario molto importante. Sono vaccini che non hanno bisogno assolutamente di adiuvanti, perché sono infiammatori già di per sé stesso. Quindi cosa succede quando si va ad iniettare in un muscolo questo tipo di materiale? Si producono questi mediatori dell'infiammazione che sono le citochine. Ecco, le citochine possono attivare delle cascate del segnale che possono portare per esempio a febbre alta, ma anche a edema cerebrale, possono portare a coagulazione, anche queste, anafilassi e a reazioni incontrollate che persone predisposte purtroppo potrebbero anche arrivare al decesso quando l'infiammazione è eccessiva. Ecco, poi diciamo dal punto di vista tecnologico questi vaccini qui hanno delle problematiche che non è che siano proprio molto versatili, cioè non tanto quanto quelli a mRNA, perché quando si fa il vaccino la prima volta si formano immediatamente degli anticorpi contro l'adenovirus. Allora, cosa succede? Quando io vado a fare il richiamo, questi anticorpi che si sono formati con la prima vaccinazione mi distruggono il vaccino e quindi ho un'efficacia molto bassa. Ecco, infatti cosa si diceva? No, il vaccino della Pfizer non funziona perché efficacia bassa per forza, perché ci sono gli anticorpi che mi vanno a distruggere il vaccino stesso, no? Quindi cosa significa? Che io non potrò più rifare quel vaccino lì con quel tipo di adenovirus lì. Ecco, quindi il vaccino della AstraZeneca con questo vettore che hanno utilizzato l'AD5 si chiama il vettore virale dell'AstraZeneca, se dovessero rifare di nuovo il vaccino per una variante, supponiamo quello che è, non si può utilizzare due volte. Ecco, quindi dovranno cambiare vettore. Non possono cambiare vettore all'infinito, ecco, perché poi i vettori virali hanno comunque delle cross reattività tra di loro e ad un certo punto è molto facile che la persona reagirà immediatamente perché ha già gli anticorpi, ecco, contro i vettori. Quindi non so come risolveranno questo problema. I russi hanno risolto parzialmente il problema, perché cosa hanno fatto? Hanno fatto il primo vaccino viene fatto con un tipo di adenovirus e il richiamo con un altro, quindi fanno due vettori diversi, sempre adenovirali, proprio per superare il problema degli anticorpi.
Quindi quando qualcuno dice tra i tanti vaccini meglio quello russo, cioè lo Sputnik 5, diciamolo subito, così ci togliamo il pensiero.
Sono sempre ad adenovirus, il problema è sempre lo stesso, solo che a differenza degli altri, con molta probabilità sono più efficaci nel produrre anticorpi vaccinali. Ecco, quindi mentre l'AstraZeneca al richiamo c'è il grosso problema che gran parte del vaccino viene distrutto dagli anticorpi, qualcosa ovviamente passerà, non tutto viene distrutto, comunque hanno una resa molto bassa poi alla fine di produzione di anticorpi. Con lo Sputnik invece hanno più anticorpi, però tutte e due hanno sempre la stessa spike. In realtà quello dell'AstraZeneca, della Johnson & Johnson e dei Tera, che sono fatti tutti nello stesso modo, hanno tutti, come la Pfizer e la Moderna, la sequenza della spike intera del virus di Wuhan 1, cioè quella che è stata messa in banca dati e che è attualmente messa a disposizione dalla CDC, dalle banche del virus. Quella sequenza è quella di febbraio, ecco, gennaio-febbraio, quindi il virus dell'anno scorso. Non vorrei sbagliarmi perché devo controllare ulteriormente, ma lo Sputnik mi sembra che abbia utilizzato una variante russa, sempre dell'anno scorso, quindi si sono presi un virus che circolava là in Russia.
Quando? Certo che dimmi, finisci.
È che andiamo a prendere un vaccino che è una variante russa per farlo in Italia, dove abbiamo varianti completamente diverse, quindi non cambia assolutamente niente per noi.
Ma infatti tu mi hai posto questo interrogativo, che poi credo che sia un po' anche quello che è il pensiero di tutti, cioè queste varianti, che cosa sono? Sono le varianti del primo virus, quello del 2020, quello di Wuhan, quello che noi abbiamo avuto subito a febbraio, marzo? Sono delle varianti che derivano, qualcuno azzarda, dal vaccino che è stato fatto e quindi da una malattia che è venuta fuori dal soggetto singolo? Che cosa sono queste varianti? Oppure appartengono proprio al virus stesso, insomma?
Allora ne abbiamo parlato, penso, ancora alla prima intervista che abbiamo fatto l'anno scorso, no? Allora, questo è un virus che forma quasi specie. Cosa significa? Che forma delle popolazioni di mutanti, quindi una persona quando si infetta non è che si infetta con il virus, si infetta già con un bel pacchettino di mutanti. Ecco, ovviamente questi mutanti entrano nell'organismo, infettano le cellule, cominciano a moltiplicarsi formando un ampio spettro di mutanti. Questi mutanti qui vengono selezionati, quindi è una popolazione molto dinamica, no? è il sistema immunitario stesso che decide cosa si svilupperà all'interno dell'organismo. Se una persona ha un organismo robusto dal punto di vista immunitario, verranno eliminate tutti quei mutanti più pericolosi. Quindi si selezioneranno all'interno dell'organismo dei mutanti attenuati, quelli che non mi causano la malattia, i famosi asintomatici. Ecco. Quindi l'asintomatico è una persona, da quello che si è visto dagli studi, ne abbiamo perfino uno di studio, cioè veramente tantissimi, però quell'unico studio che è stato fatto ha permesso di identificare proprio questa caratteristica degli asintomatici, cioè che loro sono portatori di virus con mutazioni che rendono il virus attenuato, cioè non in grado di causare i sintomi della malattia, c'è ma non fa danni, e sono anche in grado di trasmetterlo, questo virus. E questo potrebbe essere in realtà un vantaggio, perché l'asintomatico potrebbe trasmettere un virus a basso grado, quindi non infettivo, nel senso sì, è infettivo ma non mi causa la malattia, quindi potrebbe stimolare ugualmente il sistema immunitario ma senza poi portarmi alle conseguenze della malattia.
Sì, noi abbiamo parlato di questo e anche abbiamo fatto con te riferimento spesso, per esempio, a tutta quanta quella che è una parte di prevenzione che presumibilmente non tutti fanno, o comunque diciamo non tutti quotidianamente insomma lavorano per avere questa prevenzione. Questo mi fa venire in mente che quando tu prima dicevi un organismo particolarmente robusto, chiaramente dal punto di vista di difese immunitarie, tant'è che vengono fuori delle narrazioni abbastanza particolari in questi casi e che riguardano proprio le persone che si ammalano. Quindi le persone che si ammalano normalmente, che vengono considerate robuste tra virgolette, magari poi hanno le conseguenze peggiori di una situazione che invece avrebbero, secondo diciamo così il sentire comune, avrebbero potuto superare questa malattia in modo molto più facile, più agevole. Come mai succede questo?
Beh, noi sappiamo che comunque l'infezione nella maggior parte dei casi non porta a conseguenze particolari, cioè la fascia degli asintomatici è quella più ampia. Abbiamo una parte che è sintomatica, che però va a risoluzione dopo la fase virale, e poi abbiamo una piccola percentuale che può avere la complicazione, che può essere grave o anche fatale. Ecco, quindi questa fascia qui di popolazione sappiamo che è quella degli anziani principalmente. Adesso vedremo con le varianti da vaccino se è cambiata anche la dinamica della malattia, perché ricordiamo che le varianti da vaccino in realtà non sono solo resistenti ai vaccini, sono anche delle varianti con un profilo di patogenicità anche diverso, quindi potrebbero scatenare anche delle malattie che non sono proprio prerogative del Covid, quindi bisognerà anche vedere che cosa succederà con questi nuovi virus. Però a parte questo, parliamo di una fascia di popolazione che è già particolarmente infiammata di suo. Quindi le persone che hanno infiammazioni in corso o per patologia o per età sono quelle che sono più a rischio di sviluppare la complicazione. Questo non significa che la complicazione non si può curare. Cioè la complicazione, anche se avviene, se si agisce in maniera tempestiva, e qui è fondamentale una terapia domiciliare precoce, e su cui si sta molto lavorando, per fortuna, e medici che usano questa strategia, cioè di trattare le persone in maniera precoce, non arrivano mai alla complicazione, anche in casi di persone con forti predisposizioni. Sì. È ovvio che qui abbiamo una predisposizione legata all'età, alle patologie. Sono state individuate anche delle predisposizioni genetiche, quindi per esempio dei difetti nella metilazione, nel ciclo degli antiossidanti, queste cose che magari predispongono la persona a non riuscire a riparare il danno, perché tutta la questione ruota attorno alla capacità del sistema immunitario di riparare il danno causato dal virus.
Sì.
Se avviene questo riparo, no, i danni non ci sono. Sappiamo che poi c'è una fascia di popolazione che sviluppa la patologia e fa quello che viene chiamato long COVID, cioè il COVID a lungo termine. Perché? Perché sembra, e dico sembra, ma ci sono già dei dati scientifici che portano a confermare questo dato, l'infezione da SARS-CoV-2 può essere anche cronica. Ecco, quindi, siccome è un virus prevalentemente intestinale e quindi che entra nei batteri del nostro microbiota, può restare lì anche per lunghissimo tempo. Ecco, e parliamo di persone che dopo un anno ce l'hanno ancora, non possiamo sapere per quanto tempo poi la persona manterrà il virus nel proprio organismo. Però
per queste persone, per queste persone il vaccino è completamente inefficace.
No, non solo non è efficace, è pericoloso perché va a riattivare la malattia.
Sì.
Cioè quello che si potrebbe verificare, ma qui se non si fanno degli studi specifici, cioè qui veramente bisogna andare a lavorare andando a sequenziare quello che succede, perché ripeto ci sono tanti casi che sono stati portati anche alla mia attenzione di persone, operatori sanitari oppure anziani della RSA che sono diventati positivi e hanno sviluppato il COVID subito dopo la vaccinazione. Ecco, quindi è stato detto sono stati sfortunati perché avevano il COVID già in atto. Sì, potrebbe essere, va verificato con il sequenziamento, perché se quel virus che la persona ha sviluppato il COVID è una variante che è attuale, sì, vuol dire che avevano in corso l'infezione e non sapevano di averla, ma non è detto, perché partendo dal presupposto che ci potrebbe essere anche un'infezione cronica di cui la persona non sa, non è a conoscenza, questa viene riattivata dalla vaccinazione. Ecco, se c'è la riattivazione, io sviluppo il COVID un'altra volta. Ecco, quindi anche questa cosa qui, a mio avviso, è molto pericolosa per i motivi che poi andrò a spiegare riguardo la spike. Ecco,
esatto, il discorso che...
discorso successivo
che merita sicuramente un capitolo a parte. Prima di salutarci volevo però che tu dicessi, spendessi veramente due parole sui vaccini che vengono dall'Asia, quello che in maniera particolare tu dici forse quello più particolare, no? Quello che è più insidioso è quello indiano.
Sì, purtroppo sì, penso da quello che ho potuto vedere lo ritengo il vaccino più pericoloso, perché ha virus attenuati, anche questo è ottenuto con ingegneria genetica, quindi non è proprio un virus attenuato in senso classico, perché di solito i vaccini a virus attenuati vengono ottenuti facendo sì che il virus acquisisca delle mutazioni facendo dei passaggi multipli in linee cellulari. In questo caso qui invece le mutazioni sono introdotte tramite l'ingegneria genetica e comunque il virus viene in ogni caso coltivato su linea cellulare o batterica. Adesso bisogna andare a vedere un po' nel dettaglio l'India, l'Istituto Sieroterapico Indiano cosa ci fornisce come dato sulla produzione di questi vaccini, perché ripeto, il modulo 3, che è quello della qualità, che riguarda la produzione e il controllo dei vaccini, sono gran parte secretati dalle industrie, quindi non abbiamo tantissime informazioni, ecco, quindi dipende molto dall'azienda cosa vuole fornire, ma diciamo che gran parte è comunque sotto controllo, cioè sotto segreto industriale. Ecco, quindi processi comunque hanno dato qualche indicazione. Parliamo quindi di un virus intero, replicante, che non si replica per molto tempo, quindi ovviamente non è contagioso, infettivo come se fosse il SARS-CoV-2, ma è in grado di replicarsi all'interno delle cellule e poi infettare, quindi è contagioso. L'altro problema grave è che è utilizzato per spray nasale. Ecco, quindi uno dice va bene, con lo spray nasale si può andare ad attivare anche l'attività del sistema immunitario innato, cioè quello mucosale, per cui il vaccino è ulteriormente più efficace rispetto agli altri. Questo è vero. Peccato che il SARS-CoV-2, anche se è attenuato, è un virus che si lega ai recettori S2 che ci sono nel bulbo olfattivo, entrano nel cervello. Quindi io mi aspetto che questo vaccino qui abbia anche delle reazioni avverse importanti di tipo neurologico, molto gravi.
Beh, è
Ecco, quindi
terribile questa prospettiva, te lo voglio dire.
purtroppo sì, cioè noi siamo di fronte al fatto che il vaccinato è potenzialmente contagioso e in più c'è il rischio appunto che il virus, proprio per le sue caratteristiche intrinseche, perché qui parliamo del virus intero, non stiamo parlando di una frazione come nel caso del vaccino della Moderna o della Pfizer o dell'AstraZeneca, qui è proprio il virus completo e non solo le spike. Questo qui è sicuramente in grado di entrare tranquillamente nel cervello. Quindi, come fa il SARS-CoV-2 può fare questo vaccino? Ecco, quindi per me io lo considero un vaccino particolarmente pericoloso. Adesso è difficile dire più pericoloso l'uno piuttosto che l'altro, perché, ripeto, il problema è nella spike. Cioè, al di là di tutti i rischi che possono avere le differenti piattaforme, perché uno può dire, ma a me i vaccini OGM sono pericolosi, preferisco quelli tradizionali a proteine con alluminio. Beh, non è che avere una proteina con l'alluminio sia tanto più sicuro rispetto a quella della Moderna o gli
Certo.
altri, perché comunque tutti contengono una spike, ecco, e dopo vedremo magari nel dettaglio
Certamente
le
sì.
problematiche.
Certamente sì. Ti ringrazio Loretta ancora una volta per essere stata con me, quindi naturalmente ci risentiremo e ci ritroveremo proprio per parlare di Spike la prossima volta. Grazie a Loretta
Certamente.
Bolgan.
Grazie, grazie a te.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.